noi ritorniamo al libro di Daniele. Abbiamo letto il capitolo primo una settimana fa, dopo qualche annotazione di carattere introduttivo su cui è proprio il caso di ritornare. Abbiamo a che fare con un testo che svolge un ruolo di riferimento nell'ambito della letteratura apocalittica, come abbiamo constatato, e quindi è tutto un linguaggio che man mano stiamo acquisendo e con cui, per quel che sarà possibile, tenteremo di sintonizzarci. Capitolo primo, il quadro introduttivo. Ricordate, abbiamo avuto a che fare con Daniele e gli altri suoi tre compagni che vengono inseriti nella schiera di coloro che sono educati appositamente per diventare tecnici, funzionari, esperti nell'amministrazione pubblica e saggi, per dirla con termine tecnico, ma non con un colpo di bacchetta magica o con la raccomandazione di qualche potente. C'è di mezzo tutto un itinerario di formazione, dunque un processo di assimilazione culturale, lo studio di una scrittura, un apprendistato molto rigoroso per quanto riguarda le tecniche che consentono il passaggio dai dati oggettivi alla formulazione che può essere depositata nei documenti e dunque Daniele e gli altri. E ricordate come in quel contesto dove il popolo dei credenti, che in realtà si è evocato sullo sfondo, è alle prese con il dramma per eccellenza, tutto quello che è conseguenza dell'esilio, e dunque il popolo dei credenti disseminato di qua e di là è alle prese con le inevitabili vicissitudini di chi è chiamato a confrontarsi con il mondo dei pagani, che peraltro funziona, ha un suo complesso di prerogative istituzionali da cui non si può prescindere, e in quel contesto ecco un limite, una barriera, un fronte rispetto al quale non si può recedere. Il caso delle osservanze relative all'alimentazione è esemplare, e ricordate come Daniele e gli altri tre a questo riguardo sono intransigenti, e d'altra parte gli addetti alla gestione della scuola nella quale si svolge la formazione dei tecnici deve prendere atto di questa realtà, e così il quadro introduttivo ci ha aiutato a fare conoscenza con questa figura esemplare. Daniele, accanto a lui ci sono già gli altri tre compagni. Daniele inserito in un contesto che fa di lui, in termini ufficiali, un servitore di Nabucodonosor. E d'altra parte il rispetto così preciso e coraggioso di quella identità che è stata conferita al popolo dell'Alleanza in virtù di una scelta e di un'appartenenza particolarissima, appunto un'alleanza con il Signore. E ecco, adesso vedete, noi Procederemo nella lettura del nostro libro affrontando la prima parte, quella che, come credo di avervi già detto, ci condurrà fino al capitolo 7, da 2.1 fino a 7.28, e la prima parte contiene una serie di racconti, dei racconti. Sono racconti parabolici, sono racconti emblematici, sono racconti che, come peraltro quello che abbiamo letto una settimana fa nel capitolo primo, svolgono una funzione didattica. Questo non vuol dire che allora siano racconti di fantasia campati per aria, tutt'altro. Questi racconti, come è sempre vero del linguaggio parabolico, affrontano la realtà, ma indipendentemente da riferimenti di spazio e di tempo, indipendentemente da preoccupazioni di carattere cronachistico, riducono la realtà a delle situazioni rappresentative e in quel contesto dei personaggi che acquistano un ruolo esemplare. E adesso noi leggiamo il primo di questi racconti, nel capitolo 2, sono 49 versetti, vediamo di sbrigarci. E qui adesso, tanto per dare subito un titolo che poi bisogna precisare leggendo direttamente il testo, che ha a che fare con il sogno di Nabucodonosor e la interpretazione di esso. Il sogno di Nabucodonosor. I primi 12 versetti, un primo paragrafo che si suddivide a sua volta in brani che adesso metteremo a fuoco. Il re alle prese con il suo sogno. Che cosa significa questo? Per adesso intendiamola così: il re alla ricerca del senso della storia, senso della storia umana, in una posizione che è certamente più che mai impegnativa e più che mai anche provocatoria, che è quella in cui si trova il grande sovrano che, per così dire, assume un ruolo di presidenza ecumenica. Dunque, ecco qui, i primi tre versetti. Il sogno di Nabucodonosor, leggiamo: nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor fece un sogno e il suo animo ne fu tanto agitato da non poter più dormire. Allora il re ordinò che fossero chiamati i maghi, gli astrologi, gli incantatori e i caldei a spiegargli i sogni. Questi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: ho fatto un sogno e il mio animo si è tormentato per trovarne la spiegazione. Dunque, il fatto è questo: il re si pone degli interrogativi tormentosi che gli hanno tolto il sonno. Gli hanno tolto il sonno. Paradossalmente, vedete, questi sono sogni che invece di accompagnare il sonno lo rimuovono, lo sostituiscono, si sovrappongono al sonno. Nabucodonosor non riesce più a dormire, tanto sogna. Dunque tormenti, tormenti. Ed è alla ricerca di un chiarimento per quanto riguarda questi interrogativi che lo affliggono, lo interpellano in maniera così drammatica per cui non riesce più a dormire. Questo è il motivo per cui si rivolge ai tecnici nell'amministrazione, i tecnici dell'esercizio del potere, che qui vengono individuati con quattro appellativi, di cui significato specifico è variabile, ma più o meno nel complesso ci intendiamo, sono sempre loro, i maghi, gli astrologi, gli incantatori, i caldei. Caldei sono i babilonesi, ma qui caldei è divenuto il termine che serve a indicare una professione, coloro che sanno impostare un programma, gli esperti dell'oroscopo o qualcosa del genere, sanno scrutare il movimento delle stelle e corrispondentemente dunque inserirsi con opportuni consigli in vista di eventi ancora sconosciuti. Fatto sta che il re si preoccupa e si dà da fare della ricerca di risposte confacenti al tormento che lo fa tanto soffrire. Ho fatto un sogno, diceva il versetto 3, e il mio animo si è tormentato per trovarne la spiegazione. Dal versetto 4 al versetto 6, adesso. I caldei risposero al re. Notate che da questo momento in poi, già ve lo dicevo la volta scorsa, fino a tutto il capitolo 7, il testo biblico non è più in ebraico bensì in aramaico. In aramaico. E qui nella Bibbia, come vedete, tra parentesi è segnalato questo passaggio da una lingua all'altra. In aramaico si prosegue. E dunque i tecnici, chiamiamoli pure così, per quanto riguarda l'esercizio del potere, gli esperti, i consiglieri, coloro che sanno come è possibile, come è necessario consigliare il re in rapporto alle decisioni che gli deve prendere, rispondono: re, vivi per sempre, racconta il sogno ai tuoi servi e noi te ne daremo la spiegazione. La richiesta sembra del tutto legittima, sono disponibili al servizio che è stato loro chiesto, soltanto che adesso noi siamo alle prese con una sorpresa. Davvero, rispose il re ai caldei: questa è la mia decisione. Se voi, ordinanza del re, editto emanato dal re, la mia decisione, traduce qui la nostra Bibbia, se voi non mi rivelate il sogno e la sua spiegazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in letamai. Se invece mi rivelerete il sogno e ve ne darete la spiegazione, riceverete da me doni, regali, grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua spiegazione. La sorpresa sta qui. Noi ci aspetteremmo che il re comunicasse ai suoi consiglieri il sogno che ha turbato la sua notte o le sue notti, e quindi mettesse questi nella condizione che a noi sembra necessaria perché possano dargliene la spiegazione. E invece vedete, il re emana un'ordinanza sconcertante: se voi non mi rivelate il sogno e la sua spiegazione, sarete fatti a pezzi. Dunque una questione di vita o di morte, in base all'ordinanza emanata dal re, il quale re, vedete, non comunica il suo sogno, ma non è in grado di comunicarlo. Il re chiede che i suoi consiglieri gli raccontino il sogno e quindi glielo spieghino. Lui non se lo può raccontare da solo, non è in grado di raccontarselo da solo, non sa che cosa ha sognato. Qui è una situazione paradossale, adesso è come proprio una irruzione dell'irrazionale che esplode in maniera folle, in maniera pericolosissima. come possono dare la spiegazione del sogno se il re non li informa? E il re dice: io aspetto da voi che mi raccontiate il mio sogno. Che modo di ragionare questo? Dal versetto 7 al versetto 12, ecco, e si reclutarono, esponga il re i sogni ai suoi servi e noi ne daremo la spiegazione, mi sembra logico. Rispose il re: comprendo bene che voi volete guadagnare tempo perché avete inteso la mia decisione. Dice: voi scherzate, volete perdere tempo perché sapete che oramai qui è una questione di vita o di morte, allora volete rinviare. Se non mi dite qual era il mio sogno, una sola sarà la vostra sorte. Vi siete messi d'accordo per darmi risposte astute e false in attesa che le circostanze si mutino. Perciò ditemi il sogno e io saprò che voi siete in grado di darmene anche la spiegazione. Il re pretende che i tecnici scoprano il suo problema e che condividano il suo problema. Pretende questo, che gli raccontino il sogno. E vedete, qui c'è di mezzo, come già vi suggerivo precedentemente, esattamente il senso della storia nel suo mistero. Perché, e questo è il motivo per cui il re non dorme più. Perché il re non sa cogliere e decifrare, interpretare il senso della storia nella quale è pure coinvolto in maniera così così significativa, come ben comprendiamo. Per questo non è in grado di raccontare il sogno. Se fosse in grado di raccontare il sogno, sarebbe in grado di esplicitare un complesso di dati che a suo modo, dal suo punto di vista, gli danno il senso della storia, lasciando poi aperti tanti interrogativi minori, ma esattamente impossibile per lui raccontare il sogno, perché è alle prese con l'esplosione dei dati che sono diluiti nelle vicende della storia che lo coinvolge, nella loro visibilità, nella loro concretezza empirica, e dati che poi si ripercuotono nell'animo suo come frammenti di un disegno che non ha senso. Lui non ne coglie il senso, non può raccontare il suo. E vedete che in questo modo il re sta impostando la contestazione più aspra, più diretta, più rigorosa di quel monopolio per quanto riguarda l'esercizio del potere che è comunemente riservato ai tecnici, che hanno i loro strumenti, che hanno le loro metodologie, che hanno sagome già prefigurate, in base alle quali possono raccogliere tanti frammenti e trarne sempre comunque dei disegni che acquistano una loro coerenza geometrica, quindi diventare motivo di suggerimento per quanto riguarda interventi operativi. E adesso vedete, il monopolio dei tecnici è radicalmente contestato dal re. Il re, tormentato da questa incapacità di decifrare il senso della storia, E allora qui il versetto 10 aggiunge: i Caldei risposero davanti al re: non c'è nessuno al mondo che possa soddisfare la richiesta del re. Difatti nessun re, per quanto potente e grande, ha mai domandato una cosa simile ad un mago indovino caldeo. Finché si tratta di una soluzione di ordine pratico, una modalità operativa, un programma che tenga conto dei dati a disposizione, ma questa richiesta del re non può trovare risposta. Nessuno mai ha chiesto questo e nessuno è in grado di dare una risposta. La richiesta del re è tanto difficile che nessuno ne può dare al re la risposta, versetto 11, se non gli dei, la cui dimora è lontano dagli uomini. E allora il re, acceso di furore, ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero messi a morte. Il re è deciso, vedete, non so più cosa farmene di voi. Tutti i saggi di Babilonia condannati a morte. Il re è infuriato. Dal versetto 13 al versetto 23, adesso. Secondo paragrafo, l'intervento di Daniele. Di per sé anche Daniele e i suoi compagni appartengono alla categoria, una categoria un po' sfaccettata come abbiamo notato, però quegli addetti al servizio dell'amministrazione, gli esperti nella scrittura dei documenti, nella interpretazione di essi e via discorrendo. Adesso, versetto 13 fino al versetto 16, primo brano. Il decreto fu pubblicato e già i saggi venivano uccisi, anche Daniele e i suoi compagni erano ricercati per essere messi a morte. Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Arioc, capo delle guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia, e disse ad Arioc, ufficiale del re: perché il re ha emanato un decreto così severo? Vedete che Daniele si pone in un atteggiamento di sostanziale solidarietà con i cosiddetti maghi di Babilonia. È schierato oggettivamente dalla loro parte, tra l'altro, condivide la loro sorte. Ma perché il re se l'è presa tanto? Perché? Arioc ne spiegò il motivo a Daniele. Egli allora entrò dal re, versetto 16, e pregò che gli si concedesse tempo. Egli avrebbe dato la spiegazione dei sogni al re. Daniele interviene. E notate come il nostro personaggio, che condivide la sorte degli altri maghi di Babilonia, è perfettamente consapevole di essere coinvolto in una vicenda che sta lì a dimostrare la radicale impossibilità di rispondere a una domanda come quella che il re ha rivolto ai suoi consiglieri. Soltanto che vedete, Daniele cerca il confronto diretto con il re e ci arriverà. Qui il versetto 16 dice che entrò dal re, non è ben chiaro cosa significhi questo verbo entrare nel versetto che stiamo leggendo. Comunque Daniele ottiene una sospensiva per quanto riguarda l'attuazione del decreto. Ottiene questo perché si è fatto avanti si espone adesso a questa ricerca più che mai avventurosa che, stando agli elementi che abbiamo potuto constatare, sembra essere priva di costrutto logico e una vicenda che sembra non avere altra soluzione se non l'esplosione ferocissima della collera del re, ma in una prospettiva di soluzione, di distruzione catastrofica. Che cosa succede adesso? Dal versetto 17 al versetto 19 c'è di mezzo Daniele e ci sono insieme con lui tre compagni. Poi Daniele andò a casa, narrò la cosa ai suoi compagni, Anania, Misaele e Azaria, ed essi implorarono misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo mistero. Attenzione a questo termine, Razza in aramaico, Razza, il mistero. Questo termine ritorna 8 volte nel nostro capitolo 2. Il mistero. Il mistero. Il mistero è il segreto che Dio custodisce in sé, nel suo intimo. È il mistero che Dio conosce. E vedete, il senso della storia umana sta nel mistero di Dio. E quindi Daniele e i suoi tre compagni affrontano la loro ricerca adesso in una dimensione orante, in atteggiamento di adorazione che poi subito si sviluppa in una abbondante benedizione. E dunque implorarono misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo mistero, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte insieme con tutti gli altri saggi di Babilonia. Il mistero appartiene a Dio, è di Dio, nell'intimo di Dio, ma il mistero, vedete, non è qualche astruseria che è nascosta in una dimensione celestiale che è proprio totalmente estranea alla realtà di questo mondo, allo svolgimento della storia umana. È proprio l'opposto. Il mistero che appartiene a Dio, nel segreto di Dio, ecco che si configura l'impianto della creazione ed ecco che si rivela il senso della storia umana nel mistero di Dio, nel mistero che appartiene a Lui. Per questo vedete i quattro sono impegnati in questo atteggiamento orante, così sincero, così risoluto, così fiducioso, di cui ci parlano questi versetti, fino al momento in cui nel versetto 19, adesso leggiamo, che allora il mistero, è sempre il termine che vi segnalavo, fu svelato a Daniele in una visione notturna. Perciò Daniele benedisse il Dio del cielo, e quel che segue, fermiamoci, versetto 19, vedete qui Daniele sarà in grado di interpretare il sogno di Nabucodonosor, perché in realtà Daniele condivide il sogno. Nella visione notturna fu svelato a Daniele il mistero. Vedete, per interpretare quel sogno bisogna condividerlo, bisogna sognarlo. È il tormento di Nabucodonosor, è il confronto diretto con Nabucodonosor che Daniele sta perseguendo e che fa di lui, Daniele, il veggente per antonomasia, nel senso di colui che nella notte affronta il sogno che disturba gli animi, le coscienze, i sentimenti provoca un tormento che lì per lì è insanabile. A riguardo del senso della storia umana, e vedete, Daniele vede mentre si trova alla scuola della rivelazione di Dio, alla scuola che lo introduce nel segreto custodito nell'intimo del Dio vivente. Quel segreto non è quella fuseria celestiale a cui accennavo poco fa, quel segreto è esattamente il principio interpretativo di tutto, la chiave ermeneutica della storia umana. Il mistero nella visione notturna. Daniele sogna, vedete, questo è il fatto nuovo di cui adesso noi ci stiamo rendendo conto, per cui Daniele può rivolgersi al re e rivolgersi al re che chiedeva ai suoi consiglieri non solo di dargli la spiegazione dei suoi sogni ma di raccontargli i suoi sogni, e adesso Daniele sarà in grado di raccontarglielo il sogno, perché è il sogno che Daniele nella visione notturna ha sperimentato come suo, ha vissuto come suo, è il suo sogno. Con il fatto nuovo però di cui ci stiamo rendendo conto, cioè che Daniele sta condividendo il sogno di Nabucodonosor in base a quella rivelazione che gli è concessa nella comunione con il Dio vivente, in quanto introdotto nell'intimo del Dio del cielo. E quindi qui dal versetto 20 al versetto 23 la benedizione che Daniele proclama in maniera fluente, questo testo liturgico già molto maturo: sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché a lui appartengono la sapienza e la potenza, e gli alterna tempi e stagioni, depone il re e li innalza, concede la sapienza agli saggi, agli intelligenti il sapere. Vedete, c'è di mezzo tutto della creazione e tutto lo svolgimento della storia umana, e tutto fa capo a lui alla sua iniziativa e alla gratuità della sua inesauribile volontà di comunione. È la santità del Dio vivente che si rivela come fecondità senza limiti nella creazione, nella storia umana. E vedete, per quanto riguarda la profondità del
del vissuto che la creatura umana scopre in se stessa, con alterne vicende e anche con esperienze variabili a seconda dei casi, ma la profondità del cuore umano è visitata dal mistero, laddove tutto nella creazione e nella storia è rivelazione della sua iniziativa, di quella sorgente che scaturisce da lui come inesauribile volontà di vita. Ecco che il luogo interiore che in ogni creatura umana è così paradossalmente indecifrabile, impenetrabile, una provocazione continua, il cuore umano appartiene a quel mistero. Dice, vedete, svela le cose profonde e occulte, e sta perché è celato nelle tenebre, e presso di lui è la luce. Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, che mi hai concesso la sapienza e la forza, mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai illustrato la richiesta del Re. Dunque, vedete, il cuore umano è visitato da quella iniziativa che nell'intimo del vivente si chiama mistero, ma adesso vedete è il mistero di Dio che abita nella creazione, nella storia, nel cuore umano. E Daniele a questo punto è in grado di affrontare il Re, dal versetto 24 al versetto 45, il terzo paragrafo, primo brano fino al versetto 28. Allora Daniele si recò da Arioch, al quale il Re aveva affidato l'incarico di uccidere i saggi di Babilonia, e presentatosi gli disse: non uccidere i saggi di Babilonia, ma conducimi dal Re, io gli farò conoscere la spiegazione del sogno. Arioch condusse in fretta Daniele alla presenza del Re e gli disse: ho trovato un uomo tra i giudei deportati, il quale farà conoscere al Re la spiegazione del sogno. Il Re disse allora a Daniele, chiamato Baltazar: puoi tu davvero rivelarmi il sogno che ho fatto e darmene la spiegazione? Daniele, davanti al Re, rispose: il mistero, eccoci lì, il mistero di cui il Re chiede la spiegazione non può essere spiegato né da saggi, né da astrologi, né da maghi, né da indovini, ma c'è un Dio nel cielo che svela i misteri, ed egli ha rivelato al Re Nabucodonosor quel che avverrà al finire dei giorni. E attenzione a questa espressione: il finire dei giorni è un'espressione che ricorre poi più e più volte nella letteratura apocalittica. Il finire dei giorni, il finire dei giorni appartiene a lui, sta tutto in quel mistero, nel senso che la fine appartiene a lui. E vedete che il nostro presente, sta affermando Daniele qui, e questo è come un segnale programmatico per tutta la ricerca apocalittica, il nostro presente si illumina quando viene visto a partire dalla fine, perché la fine appartiene a Dio. Vedete, quello che già tante volte abbiamo constatato, la fine non sta dinanzi a noi come una scadenza più o meno percepita, intuita, spaventata, drammatizzata, uno spauracchio da tenere il più lontano che si può. La fine è già il punto di partenza in base al quale è possibile interpretare il senso della storia, perché la fine appartiene a Dio, il finire dei giorni è nel suo mistero, è in Lui.
Questa è, come dire, un'indicazione determinante per quanto riguarda il linguaggio apocalittico, perché normalmente noi intendiamo Apocalisse come l'annuncio di una catastrofe, quando in realtà Apocalisse è quel messaggio di consolazione che viene dalla fine in rapporto alle catastrofi che, anche senza annunciarle, sono di fatto nell'esperienza di tutti. E quindi dice Daniele qui: c'è un Dio nel cielo che svela i misteri ed egli ha rivelato al re Nabucodonosor quel che avverrà al finire dei giorni. Ecco dunque qual era il tuo sogno e le visioni che sono passate per la tua mente mentre dormivi nel tuo letto. È proprio a partire dalla fine che adesso Daniele è in grado di spiegare a Nabucodonosor qual è stato il suo sogno, qual è stata la sua visione notturna, qual è il tormento che lo ha assillato, qual è l'interrogativo per cui non c'è risposta. La risposta viene dalla rivelazione di quella iniziativa di Dio che contiene in sé, realizza in sé la fine dei giorni. Vedete che in questo linguaggio apocalittico la fine non è una scadenza che sta al di là, a prescindere dal presente. La fine è esattamente la chiave interpretativa del presente, è esattamente il criterio che dà un senso al presente, che dà un senso alla storia. Allora, versetto 29, il secondo brano, arriviamo al versetto 35, e qui adesso c'è di mezzo un'allegoria, l'allegoria della statua. Orre, i pensieri che ti sono venuti mentre eri a letto riguardano il futuro, colui che svela i misteri ha voluto svelarti ciò che dovrà avvenire. Se a me è stato svelato questo mistero, non è perché io possiedo una sapienza superiore a tutti i viventi, ma perché ne sia data spiegazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Vedete, il senso della storia umana viene rivelato al cuore del re, viene rivelato al cuore umano. E è il motivo per cui Daniele prima benediceva: hai rivelato al cuore umano. E dunque dice: io non è che sono più furbo, più intelligente o più erudito degli altri, anzi, sono incaricato di soccorrerti nel discernimento del tuo cuore, perché tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. E dice: tu stavi osservando re ed ecco una statua. Questa è l'allegoria, una statua è uno schema immaginativo che per così dire proietta nello spazio lo svolgimento del tempo. La statua è una proiezione spaziale di quella vicenda temporale che è il motivo dell'angoscia di Nabucodonosor, perché lui ci si trova perso dentro in quello svolgimento, un guardabuglio rispetto al quale lui cerca di arrabattarsi, e i tecnici del potere ne inventano sempre qualcuno di nuovo, ma questo caso Nabucodonosore è proprio un uomo molto onesto, è un uomo che è alle prese con un tormento insanabile. Ebbene, ecco, una proiezione spaziale. La salvo. Tu stavi osservando una statua enorme, di straordinario splendore. Si ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro, i piedi in parte di ferro e in parte di creta. Mentre stavi guardando, subito noi tra qualche riga ancora dovremo precisare meglio, ma subito noi già possiamo intenderci a riguardo di questi diversi materiali che concorrono alla edificazione della statua. Sono gli imperi che si succedono nel corso della storia umana, una sequenza che dà forma a di diverse presenze, diverse sintesi culturali, civili, politiche, economiche, imperi che si succedono, l'iniziativa umana che si erge come protagonista della storia e che costruisce un impero e un altro e un altro e un altro e naturalmente fenomeni di decadenza, di corruzione, di disfacimento ed ecco un altro impero e così passano secoli, millenni e la storia umana da un impero a quell'altro. Fatto sta, vedete, che questa successione di presenze che in modi diversi manifestano l'iniziativa umana che vuole affermarsi come protagonista, che vuole occupare la scena, che vuole gestire il mondo. E in realtà adesso quindi siamo arrivati al versetto 34: mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte. In realtà, vedete, la edificazione della statua, monumentale com'è, grandiosa com'è, con i diversi materiali che la compongono, obbedisce a un'altra iniziativa. Una pietra si staccò dal monte, non per mano di uomo, vedete, non è un'iniziativa umana. C'è un'iniziativa che non è, è l'iniziativa di Dio, non per mano umana. È abbastanza normale nel linguaggio biblico quando si parla di statue, quasi sempre, non necessariamente sempre, ma molto spesso si aggiunge fatto da mano d'uomo. È proprio l'emblema della iniziativa umana. Di che cosa sono capaci gli uomini, con sviluppi grandiosi e nello stesso tempo con questa vena d'angoscia che trasforma l'iniziativa umana nell'impatto ricorrente e inevitabile con fenomeni di decadenza, irreparabile. Se non fosse vero che poi riparte, ma riparte. Ebbene, in questo contesto un'altra iniziativa. Una pietra si staccò dal monte, ma non per mano di uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta quella regione. Notate la scena adesso occupata da questa montagna.
I passaggi sono rapidissimi ma efficacissimi. Silenzio che avvolge quella figura monumentale, il fracasso del crollo che coinvolge tutte le componenti del grande monumento, rimane il sibilo del vento e poi il silenzio, la montagna. Adesso dal 136, la spiegazione, questo è il sogno. È il segno di Nabucodonosor, ma è anche il segno di Daniele. La visione notturna. È il senso della storia umana, che rimane indecifrabile motivo di quel tormento di cui sappiamo, se non fosse esattamente l'iniziativa di Dio che ce ne dà la spiegazione. È esattamente l'iniziativa di Dio che interpreta per noi l'assurdo. Questo è il sogno. Ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, o re, sei il re dei re. A te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza, la gloria. A te ha concesso il dominio sui figli dell'uomo, sugli animali selvatici, sugli uccelli del cielo. Tu li domini tutti, tu sei la testa d'oro. Babilonia. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, la Media. Poi un terzo regno, la Persia, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Ci sarà un quarto regno, duro come il ferro. Alessandro Magno e il suo imperatore, che poi si divide in diversi regni in epoca ellenistica. Regno di ferro. Come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto, Alessandro. Il macellone. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d'argilla, di vasaglia e in parte di ferro. Infatti diversi regni poi si formano una volta che Alessandro sarà morto. Per quanto riguarda coloro che dimorano nella terra di Israele, sono due regni che nel corso di un paio di secoli si contendono il territorio, il regno di Siria e il regno d'Egitto. Ciò significa che il regno sarà diviso, ma avrà la durezza del ferro, unito all'argilla. Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte di argilla, ciò significa che una parte del regno sarà forte e l'altra fragile. Il fatto di avere visto il ferro mescolato all'argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, un dato storico ineccepibile. Ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno. Attenzione, vedete, noi siamo alle prese con la storia umana che è segnata internamente da questo ripiegamento su se stessa. L'iniziativa umana porta con sé in maniera inevitabile una causa di decadenza che è insostenibile. E a proposito della montagna, qui c'è un accenno al popolo messianico, e poi resta vero che, come già vi suggerivo poco fa, la statua di cui si parla qui in termini allegorici, costruita dalla mano dell'uomo, richiama inconfondibilmente il riferimento a un'istanza idolatrica. È il grande idolo, con tutto quel che è in grado di esprimere per quanto riguarda la genialità umana, le capacità umane, l'intelligenza umana, la forza coordinata che diventa protagonista di chissà quali imprese, che pure vanno in pezzi, vanno in frantumi, si disfano. Tant'è vero che esiste anche un richiamo alla vocazione di Adamo, per cui Nabucodonosor viene descritto come se fosse un personaggio sovrapponibile all'Adamo delle origini, dice il versetto 38. A te ha concesso un dominio sui figli dell'uomo, sugli animali selvaggi, sugli uccelli del cielo, tu li domini tutti. Ricordate il racconto di Adamo nel giardino, Genesi 1, versetto 28, ma poi il Salmo 8, chi è l'uomo così grande come l'hai fatto? Adamo, già, ma c'è di mezzo il rinnegamento della vocazione di Adamo, e la storia umana porta con sé le conseguenze di questa vocazione che è stata tradita dall'inizio, ed ecco la storia umana che si sviluppa nelle sue magnificenze più grandiose, eppure è attraversata da questa corruzione idolatrica che è prodotto dell'iniziativa umana e che fa di questa storia un processo di inevitabile decadenza, una tappa dopo l'altra. Attenzione, perché Daniele sta spiegando che tutto questo avviene non in vista di un tracollo definitivo e insuperabile. Tutto questo avviene in obbedienza alla iniziativa di Dio, a quella mano non umana che sta, mentre cade la statua, sta costruendo la montagna. Tutto questo avviene, vedete, non nella prospettiva di una esplosione catastrofica che riduce a nulla. No, tutto questo avviene in obbedienza all'iniziativa che riempie di senso. Si occupa la scena, vedete, come è la montagna che adesso riempie tutto, e ricapitola tutto, contiene tutto. È l'iniziativa di Dio che realizzata al finire dei giorni è il criterio interpretativo di quello che sta avvenendo nel presente, nello svolgimento dei giorni. Stavo leggendo qui il versetto 43, ferro ed argilla mescolati insieme, al tempo di questi re, versetto 44, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, non sarà trasmesso ad altro popolo, stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre, regno messianico. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per mano d'uomo, non per mano d'uomo, che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento, l'oro. Il Dio grande ha rivelato al re quello che avverrà da questo tempo in poi. E anche qui vedete questa riflessione da intendere, quello che avverrà, così come si può interpretare a partire dalla fine. Il sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione. Vedete come l'iniziativa di Dio in realtà, in queste pochissime battute, ci rimanda alla vocazione di Adamo nel giardino.
e nel tormento di Nabucodonosor adesso vedete che sogna di notte, non sa che cosa sta succedendo e non riesce a trovare spiegazione. Quel tormento di Nabucodonosor adesso Daniele indica come sia presente e operante iniziativa di Dio, che sta facendo di questo tracollo continuo e irreparabile lo svelamento del disegno che si compie in obbedienza alla intenzione originaria di Dio. Questa è la fine. Allora il re Nabucodonosor piegò la faccia a terra, si prostrò davanti a Daniele e ordinò che gli si offrissero sacrifici e incensi a cui adorazione, come se Daniele meritasse di essere adorato. In realtà poi la questione viene subito spostata. Quindi rivolta a Daniele gli disse: certo, il vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore del Re, il rivelatore dei misteri, poiché tu hai potuto svelare questo mistero. Vedete, Dio rivela il mistero. Il mistero di Dio non è una curiosità che lui trattiene in sé come un indovinello. Il mistero di Dio è esattamente quello che Dio vuole rivelare, sta rivelando. Voi, ecco, testimoni di questa rivelazione, che ha un valore universale, che interpella la vocazione alla vita di ogni uomo e dei popoli e nelle generazioni che si succedono a partire da Adamo. E adesso il re esaltò Daniele, gli fece molti preziosi regali, lo costituì governatore di tutta la provincia di Babilonia, capo di tutti i saggi di Babilonia. Questa sembra la carica importante assegnata a Daniele, sovrintendente di tutti i saggi a disposizione del re. Su richiesta di Daniele, il re fece amministratore della provincia di Babilonia, Sadrach, Mesach e Abednego. Daniele rimase alla corte del re. I tre compagni assumono responsabilità amministrative più specifiche. Daniele, come vedete il racconto, adesso rinvia ai racconti successivi, dove ancora incontreremo questi personaggi. I tre, la volta prossima ne parleremo, la volta prossima però non è giorno di oggi. Sarebbe
giorno
di oggi. Grazie del
ma perché mangia troppo però?
Allora vedete i tre e poi di nuovo risponderà Daniele, così andiamo avanti questi racconti che si sentono fino a tutto il capitolo.
Non è vero,